buona giornata a tutti. L'accogliamo questa giornata davvero come un dono, un grande dono che il Signore ci fa, di poter stare un po' di tempo proprio con Lui. È un dono meraviglioso poter avere del tempo proprio da dedicare a te, Signore, no? Non ci sembra neanche vero dire: guarda, siamo qua per cercare di mettersi in ascolto del Signore, per permettere al Signore di parlare un po' meglio, un po' di più al nostro cuore, per disporci noi ad ascoltarlo, con un po' più di calma, quella calma che quella tranquillità che è così difficile avere nel tempo così, no? Della vita quotidiana, nel tempo della nostra vita. Anche la preghiera delle lodi insieme, io l'ho sentita molto bella, proprio così, un popolo che inizia la giornata riconoscendo la presenza del Signore, accogliendo da Lui proprio la sua grazia, il suo amore, sentendosi proprio accompagnato da Lui. Dio porterà a compimento l'opera che ha iniziato in voi, dice Paolo. A questo deve essere in noi fortissima questa convinzione. Dio porterà a compimento l'opera che ha iniziato, che è partita col battesimo, prima ancora col dono della vita. Il primo grande sacramento è la vita. E poi il battesimo per dono dei nostri genitori, e poi la cresima, e poi l'Eucaristia, e poi il matrimonio, e poi il sacramento del diaconato, il sacramento del dono del presbiterato, del diaconato. Quanti doni il Signore, no, ci ha fatto, quanto Spirito Santo ha riversato nei nostri cuori, no? Davvero, se fossimo più consapevoli di questo dono, di quanto Spirito Santo abbiamo in noi. Ecco, e allora si tratta solo di permettere allo Spirito Santo di lavorare in noi. Ecco, per quello che Paolo chiama i santi, no? I santi, ma veramente perché abitati dallo Spirito Santo, mica per fare un discorso così astratto e... No, perché abitati dallo Spirito Santo e siamo abitati dallo Spirito Santo. Ecco, allora proprio questa convinzione, Dio porterà a compimento l'opera che inizia più, è bellissimo questo. Iniziamo allora invocando lo Spirito, Lino ci fa cantare proprio questa invocazione.
Spirito scendi su di noi, Spirito di scendi su di noi, rendici docili, umili, semplici, Spirito di Dio, scendi su di noi, Spirito di Dio, scendi su di noi. Ci lasciaci, mentici, usaci, Spirito di Dio, scendi su di noi, Spirito di Dio, scendi su di noi.
Preghiamo per la pace di questo nostro mondo. ringraziamo per avere questo dono così fondamentale, prezioso, il dono della pace tra le nazioni, nelle famiglie, nel nostro cuore. Signore, donaci la Tua pace. Preghiamo anche per la nostra diocesi, il nostro vescovo che oggi accogliamo tra noi, segno di Cristo, pastore, il pastore del suo gregge, il grande pastore che dona la vita per il gregge. Preghiamo per tutto il gruppo dei diaconi, per chi, così, per noi che siamo qua, ma anche per quelli che non ci sono, per quelli più in difficoltà, per quelli che sono in cammino, per quelli che vorrebbero anche fare questo passo ma non trovano ancora la forza di farlo. Ecco, su queste intenzioni, sulle nostre famiglie, sui nostri ragazzi, i nostri giovani, invochiamo ancora una volta lo Spirito.
Spirito scendi su di noi, Spirito di Dio, scendi su di noi.
Ave Maria, piena di grazia,
il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ecco, benvenuti a tutti, anche chi è arrivato questa mattina, forse qualcun altro in cammino. Io ho potuto scoprire un po' di questa bellezza anche conoscendo alcune persone, sentendo le loro storie, apprezzando la loro ricerca religiosa. Sono grato in tal senso per l'incontro interreligioso ed ecumenico di domenica scorsa. La Mongolia, dice Papa Francesco, ha una grande tradizione buddista, con tante persone che nel silenzio vivono la loro religiosità in modo sincero e radicale, attraverso l'altruismo e la lotta alle proprie passioni. L'altruismo e la lotta alle proprie passioni. Pensiamo a quanti semi di bene nel nascondimento fanno germogliare il giardino del mondo, mentre abitualmente sentiamo parlare solo del rumore degli alberi che cadono. E alla gente, anche a noi, piace lo scandalo. Ma guarda che barbarità, è caduto un albero, il rumore che ha fatto. Ma tu non vedi la foresta che cresce tutti i giorni? Perché la crescita è in silenzio, è decisivo saper scorgere e riconoscere il bene. Papa Francesco nell'udienza di mercoledì scorso, credo che sia bellissimo questo, e anche quello che ci dice Paolo 2000 anni prima. È decisivo saper scorgere e riconoscere il bene. Spesso invece apprezziamo gli altri solo nella misura in cui corrispondono le nostre idee, invece dobbiamo vedere quel bene. E per questo è importante, come fa il popolo mongolo, orientare lo sguardo verso l'alto, verso la luce del bene. È quello che tentiamo di fare in questi giorni, no? Orientare lo sguardo verso l'alto, verso la luce del bene. Abbiamo anche delle belle giornate di sole, un bel posto. E per questo è importante, solo in questo modo, a partire dal riconoscimento del bene, si costruisce l'avvenire comune. Solo valorizzando l'altro lo si aiuta a migliorare. Sono stato nel cuore dell'Asia e mi ha fatto bene. Ecco. Ho ripreso già, l'abbiamo letto ieri, alcune parole, ma mi sembra veramente bello questo, no? avere, guardare il mondo con questi occhi, con questo cuore, no? Di un Dio che opera proprio in modo grande, in questo grande giardino che è il mondo, che insomma l'uomo fa di tutto per distruggere, ma che Dio continua ad amare. Bene. Contagerà anche noi l'ardore di Paolo, contagerà anche noi l'ardore di Paolo. Ieri ci siamo lasciati un po' con questo. Contagerà anche noi l'ardore di Paolo. È un ardore incredibile quello di Paolo, è un motore che va a mille, è un motore, mamma mia, che supera tutti. Paolo vive di una tensione verso l'incontro con Gesù. È trattenuto tra le mura di un carcere, ma la sua mente, il suo desiderio, la sua speranza mettono in lui un'instancabile energia per correre verso la meta che sospira, la comunione intensa con Gesù, che renda possibile al discepolo amare il Maestro così come da lui è stato amato. Si sente così tanto amato da Gesù che non può non cercare di riamare il Signore con tutte le forze che ha, con tutta l'energia che riesce a trovare. Ecco, la testimonianza di Paolo incoraggia i lettori della lettera ai Filippesi a guardare avanti non con l'angoscia di un futuro imprevedibile, ma con lo slancio di un amore che cerca il suo compimento. Ecco, che bisogno abbiamo, carissimi, di guardare avanti non con angoscia, no? Con la paura di un futuro che a volte ci viene addosso e anche giustamente per quello che vediamo, che sentiamo, che proviamo anche su di noi, sulla nostra pelle, no? Ma non con la paura, no? di un futuro, con l'angoscia del futuro, ma con la... Ma con lo slancio di un amore che cerca il compimento. Andiamo verso il compimento. No? Come muore Gesù? Quali sono le ultime parole che dice, che Giovanni mette sulla sua bocca? Nel momento della morte è compiuto. Tutto è compiuto. Bellissimo poter dire, arrivare anche noi lì e dire è compiuto. Il capolavoro è compiuto, il Signore mette la firma e il tuo ritratto nella galleria del paradiso è compiuto, no? Ha realizzato il suo progetto, hai realizzato il tuo, il capolavoro che Dio voleva fare attraverso nella tua vita l'ha fatto, guarda, adesso entra nella galleria dei santi in paradiso, è compiuto, no? La firma sotto il progetto di Dio. Ecco, è possibile, anzi è dono ed esperienza ospitare la gioia persino nella tribolazione. La raccomandazione di Paolo ad essere sempre lieti non è ingenuità di un sognatore, ma la testimonianza di una grazia. La gioia è possibile sempre, non perché tutto vada bene, non perché la vita sia facile. La gioia ha origini più profonde e stabili delle circostanze favorevoli. È il Signore Gesù che è vicino, è la sua Pasqua il motivo della gioia. La fede vissuta come relazione personale desiderata con Gesù glorificato consente di riconoscere la presenza che alimenta la gioia sempre, sempre. Ecco, così per un po' riprendere il filo di questo primo capitolo della lettera ai Filippesi. Dicevamo ieri è una lettera mica lunga, sono 4 capitoletti, quindi la si può proprio anche poi leggere anche più volte. Oggi entriamo nel secondo capitolo, che è direi un po' il centro, il cuore di questa lettera e che contiene quel famoso inno, che è uno dei più antichi, sembra, da quello che ci dicono gli studiosi, e anche dei più belli, per dire proprio Gesù, chi è la persona di Gesù? È uno degli inni più belli che parlano proprio di Gesù. Ma Paolo inizia però con una piccola introduzione. Versetti 1-3 considera le relazioni comunitarie della Chiesa di Filippi, ci fa qualche raccomandazione a riguardo. Nella seconda parte, l'ho cercato di dividere il testo, l'avete davanti proprio abbastanza diviso così, c'è questo inno, ecco, l'esempio di Gesù, l'esempio di Gesù, descrivendo l'atteggiamento fondamentale che anche i credenti in lui devono assumere. E poi nella terza parte sprona i filippesi a proseguire nell'obbedienza al Vangelo, ecco, nonostante la sua assenza. Sono un po' tre momenti, ma il centro è quel pezzo in mezzo, sul quale ci fermeremo anche un po' di più, e sul quale poter pregare davvero tanto, perché è infinita la ricchezza di queste parole e anche l'aiuto che queste parole ci danno proprio per stare alla presenza del Signore. Facciamolo con calma, siamo qua per questo. Siamo qua per questo, non abbiamo niente altro da fare se non proprio lasciare che questa parola entri un po' in. Quindi lasciamo a casa tutte le preoccupazioni, non è il momento oggi per affrontare i problemi che abbiamo, no? Non entriamo nei problemi, ma non perché non vogliamo entrarci, ma perché adesso il Signore ci invita ad accogliere Lui. Se poi dopo ritorniamo a casa ricchi di Lui, affronteremo i problemi in modo diverso. Se adesso stiamo lì presi da mille problemi a dire come faremo, come non faremo, perdiamo il tempo e non incontriamo il Signore come invece vorremmo incontrare. Chi è che legge i primi tre versetti, quattro versetti? Si offre, ma ieri ha fatto una voce maschile, oggi una voce femminile. Sì.
Se dunque c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore, di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri.
Ecco, ci fermiamo qua qualche istante, prima di entrare poi nella lettura dell'inno dopo. E ho dato un titolo a questi quattro versetti, un bel ritratto, un bel ritratto della comunità. Paolo fa un bel ritratto che rivela davvero l'animo, il suo cuore, la ricchezza che abita il suo cuore. È un ritratto così, non può farlo uno amareggiato, uno scontento, uno che... No, deve farlo, può fare uno che ha il cuore abitato dal Signore. Ah, non c'è dubbio. E Paolo riconosce che i filippesi godono già di grandi doni dello Spirito. Fa quindi un ritratto della comunità, dei suoi membri, delle relazioni tra i suoi membri, molto bello. Cioè dice, guardate che state già facendo tante cose meravigliose, non dimenticatevelo, riconoscetele queste cose. Sono capaci di farsi accanto gli uni agli altri, di una grande vicinanza che non lasci soli nessuno, sanno amare in modo da portare conforto, incoraggiamento, dando forza, sostenendo, sanno vivere un'intensa comunione come fossero di un unico sangue, facendosi viscere di misericordia l'uno per l'altro. È un ritratto bellissimo. E ci dà anche uno stile di comportamento, no? Saper vedere il bene. Ieri all'inizio della messa Don Matteo diceva, no? Il fatto di essere qua cosa ha comportato? No? Ha comportato davvero una decisione, delle scelte anche per poter liberarsi, no? E poter avere il tempo di essere qua oggi, vuol dire mettere a posto un po' tante cose, vuol dire, ecco, tutto questo, lui dice, beh, ma non è scontato, tutto questo è proprio frutto della grazia. Buongiorno, ben arrivati. Grazie. Ciao Laura, buongiorno. È frutto della grazia di Dio, è frutto della grazia di Dio che è all'opera, che lavora dentro, non c'è dubbio, che ha lavorato e sta lavorando, se no uno non si metterebbe neanche in cammino, no? Cioè c'è proprio questa misteriosa attrazione del Signore che ci fa fare questi passi. A noi sembra di essere noi protagonisti, no? Decidiamo, facciamo, andiamo, battiamo. In realtà rispondiamo a un'attrazione del Signore in noi, no? Che opera in noi, con delicatezza, in modo davvero estremamente delicato, per cui se noi ci fermiamo anche il Signore si ferma, non è che vada avanti, ecco, però se gli diamo un po' di corda il Signore, ecco, conduce. E la strada si apre man mano che già si fa, no? Si apre il cammino se tu inizi un cammino, fai un passo, ti viene voglia poi di fare un altro, se non lo fai ti blocchi e dopo ti amareggi, ti fai dei sensi di colpa, anche noi invece no. Ecco il Signore, allora, saper vedere il bene che c'è proprio anche in mezzo a noi e tra di noi, il dono grande proprio dell'essere le vostre famiglie, il dono grande di aver accolto proprio anche il sacramento del diaconato, no? questo dono grande che il Signore ha fatto alla vostra famiglia, ha fatto a voi, ha fatto alle vostre spose, ha fatto attraverso di voi alla nostra Chiesa, è un dono grande, è una meraviglia da rispolverare continuamente, Signore, non mi abituo, no? Alla sorpresa di questo dono. Ieri chi dicevo, sono 40 anni che sono, no, possibile 40 anni di accolarino, dicevi 40 anni.
Quasi. No, 32, dai.
32, esagero. Perché io sono vicino io ai 40 anni che sono preso. No,
40 anni di matrimonio.
Di matrimonio, ecco. Però il diaconato è cominciato 50 anni fa, no? Con Don Michele Giochezzi, allora questo parte. Giorgio Azzoni, con Remo Mazzoni, no? Questo percorso che la diocesi ha fatto in questi anni. Allora anche proprio tenere viva la meraviglia per questo dono. È vero che potremmo essere di più, è vero che potremmo fare molto meglio, è vero, ma certo, ma questo è sempre vero. Però insomma, l'acqua del mare non riusciamo mica a prenderla tutta, è più grande di noi. Allora, noi godiamo di quel po', di quello che abbiamo ricevuto, e però sentiamo che è un dono grande, quello che siamo, quello che il Signore ci fa vivere, dentro a tutte le fatiche, però in un cammino pasquale di passione, morte, risurrezione, sempre insieme. Il Signore è lì, dentro a questa storia. Anche la lettura della ieri della genealogia, no? Con cui parte il Vangelo di Matteo, questa lunga genealogia di nomi, ci fa capire come il Signore dentro alla storia degli uomini lavora e tiene davvero del filo che porta poi a Gesù e alla Pasqua di Gesù. Bene, quindi il primo punto è questo qua, queste relazioni che Paolo vede e che alle quali ringrazia il Signore. E dice, non si accontenta però, come suo stile, no? Di dire, ecco, ci sono tanti doni belli tra voi, ma chiede un'ulteriore crescita. Completate la mia gioia. Già sono molto contento, ma completate la mia gioia. Fatela crescere la mia gioia. Ecco, Paolo non manca di dire che questa bellezza può lasciare spazio ancora ad un'ulteriore crescita. E dà un ordine, un comando vero e proprio, completate la mia gioia, dice Paolo. Rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire, con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Paolo vede la pienezza della propria gioia come responsabilità anche di altri. La sua gioia è strettamente legata a ciò che i fratelli pensano e fanno. Si riconosce incapace di farsi contento da sé, sa che parte della sua soddisfazione è nelle mani dei fratelli. E anche questo, anche ieri un po' l'abbiamo già toccato questo punto, no? Come noi in questo mondo così individualista, in questo clima così individualista che tutti respiriamo, insomma, ma diciamo non in modo negativo, ma è così, è un dato di fatto, mi sembra. Allora la mia gioia è legata a me, mi vanno bene le cose, funzionano tutto, No, la mia gioia è legata veramente a me, ma con i miei fratelli. È una gioia che è sempre condivisa, è una gioia, la gioia degli altri è anche un po' la mia gioia. Saper gioire gli uni degli altri, la gioia gli uni degli altri, come saper soffrire dei pesi, portare i pesi uni degli altri, ma anche gioire dove c'è qualcosa di bello, dove c'è qualcosa di buono. Io, per me è una gioia questa. Sento la Chiesa come una comunità nella quale davvero io sono immerso, inserito, e la gioia di un fratello è anche la mia gioia. Non si tratta di un ricatto affettivo del tipo fate i bravi per farmi contento, no? Ma come chi fa pesare la relazione per ottenere quel che vuole. No, la gioia di Paolo è che il Vangelo si compia, e così ricorda come proprio il compiersi del Vangelo sia un'opera condivisa e non solitaria. E non solitaria. Il Vangelo è un'opera condivisa e non solitaria. Davvero, non è solo io e il Signore, ma noi come comunità insieme, dandoci una mano, sostenendoci, le nostre comunità, ecco, davvero dobbiamo essere seme di comunione in questo senso, carissimi, di fraternità tra di noi, no? Poi le cose non andranno mai in modo perfetto, poi difficoltà ci saranno sempre, poi insomma i preti sono quelli che sono. Ognuno porta anche il suo carico lì. Però davvero insieme, incoraggiando, eliminando tutto quello che, tutte le parole che non edificano, no? La vostra parola fate in modo che edifichi, non che distrugga. Ecco. Su questo avremmo mille cose da pensare. È facilissimo che, chissà perché, lì Satana lavora in modo meraviglioso. Cioè, andiamo sempre su quello che non va più che su quello che va. Andiamo sempre a scavare le cose. Abbiamo quasi una specie di soddisfazione interna. Io per prima, da mettere in luce quello che non va, piuttosto che dire grazie Signore per quello che va, ecco, per i doni che ci fa. Tenere vivo proprio questa gioia per il dono della fede, per il dono di Gesù, per il dono del Vangelo. Credo che così, semplicemente oggi sia già questa una testimonianza grandissima, davvero, per quello che gli umili piccoli sono quelli che fanno gridare Gesù e dire Padre ti ringrazio, perché sono quelli più capaci di vedere davvero il bene e di ringraziare quelli. Noi siamo complicati tante volte, siamo super schiacciati da tante robe, facciamo mille ragionamenti anche così, che non servono a niente alla fine. E invece no, recuperare questo atteggiamento di gratitudine e di comunione con il Signore, e di serena comunione con il Signore. Che è con noi. Paolo ci invita a questo. E la via perché si completi la sua gioia è che abbandonino ogni rivalità, lasciano cadere gli interessi personali, abbiano una comune visione. Ecco, qua introduce un termine un po' nuovo, è la visione, no? Una comune visione. Cioè non un'unica mentalità, piuttosto uno stesso stile, un processo da attivare nello stare davanti alle cose, una modalità complessiva di relazione, usando intelligenza, giudizio, affetto, volontà, giudizio e capacità di decisione. Ciascuno di voi con tutta umiltà considera gli altri superiori a se stesso, non cerchi di interesse proprio, ma quello degli altri. Ecco, crescere in una medesima visione. Adesso non so chi è appassionato di calcio qua, ma sicuramente ce ne sono tanti che vanno a vedere anche il tanto. Meno male che ha tenuto Pecchia quest'anno, perché ha lavorato per un anno con quei giocatori lì. E effettivamente dopo un anno si vede. Gente che sembrava uno scarpone, dopo l'hanno venduta anche per dei soldi, perché altri che sembravano veramente improponibili, e pian pianino hanno cominciato ad andare come. Allora, scusate questo esempio qua, però a me fa.
Ma sempre a quelle chiedo,
a quelle chiedo. ci ha lavorato su, ha plasmato una squadra. Adesso il clima è veramente, rispetto all'anno scorso, più di unità, più di determinazione nel seguire anche un obiettivo, più di disponibilità ad aiutarsi gli uni gli altri, più di forse anche non c'è più, insomma, più quei due o tre così, no? Capi. E allora anche gli altri si sentono più responsabilizzati, non lo so, però si nota che c'è un atteggiamento lì. Ecco, allora pensate, un gruppo dei diaconi, no? In questo senso, adesso con l'aiuto di Don Matteo, prima c'era l'aiuto di Don Daniele, prima c'era l'aiuto di Don Matteo Visioli, prima ancora c'era l'aiuto di Don Luigi, di Don Piero, prima ancora c'era l'aiuto di Don Sergio, però ecco, è questo gruppo che cresce pian piano. In questo davvero sarebbe proprio bello pensarsi come un gruppo che cresce in questa capacità davvero di andare avanti insieme, di darsi una mano, di collaborare e di sostenersi gli uni gli altri, un segno così, no? Di un'unità anche di gruppo. Ecco, io lo applicherei proprio, queste parole qua di Paolo, proprio anche al vostro bellissimo gruppo diaconale, con le vostre spose, con le vostre famiglie, ma c'è bisogno anche di questi momenti e di momenti che ci sono di formazione durante l'anno, no? Proprio per far crescere proprio questa sintonia. Qualcuno diceva non ci conosciamo, ecco, conoscersi è importante, ascoltarsi a vicenda è importante, proprio per raggiungere una comune visione, uno stile, un modo di rapportarsi davanti alle cose, no? Usando intelligenza, giudizio, affetto, volontà, così, lasciandosi, ecco, animare dallo spirito, perché questo non è opera nostra, ma è proprio azione dello spirito dentro di noi. E Paolo qui prende un po' un trampolino questo per arrivare poi a introdurre questo grande inno del capitolo secondo. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Gesù Cristo. Questo è veramente gli stessi sentimenti di Gesù Cristo. Non solo fate le cose perché devono essere fatte, ma fate crescere in voi gli stessi sentimenti di Gesù. Questo è veramente. Per cui uno deve abituarsi a dire quanto più riesce, cosa farebbe Gesù in questo momento al mio posto. I santi dicevano così, cosa farebbe Gesù al mio posto in questo momento? Cosa direbbe Gesù al mio posto in questo momento? Come affronterebbe Gesù questa situazione? Perché adesso tocca veramente a noi, se la Chiesa è il corpo di Cristo e noi siamo le sue membri, e Gesù oggi passa attraverso di me. Io tante volte vi dico la verità, l'ho proprio percepito con forza, ma credo ciascuno di voi, vai a trovare un malato, vai a trovare una famiglia che ha un lutto anche pesante, ti senti veramente Gesù che va, come va a incontrare la suocera di Pietro, che era malata, ti senti veramente in quel momento, Gesù passa attraverso di te, Gesù arriva attraverso di te, non c'è dubbio. Sei all'università, sei sul lavoro, sei sull'autobus, Gesù non è che magicamente dal cielo il Signore mandi che cosa, una grazia, no, attraverso di te incontra quella persona, incontra quel fratello, incoraggia, dice una parola, accoglie, attraverso di me, quindi io veramente sono strumento del Signore, e insieme siamo altro che se siamo strumento del Signore nel mondo di oggi, per il tempo di oggi, quindi anche con una responsabilità, ma responsabilità anche nel senso bella di fiducia che il Signore ha di noi, di fiducia. Il Signore passa attraverso di te, è inutile che noi diciamo, passa attraverso di me. Se io mi chiudo, il Signore non riesce a passare, le mie chiusure bloccano la sua azione, la bloccano la sua azione. È proprio così, per quello che è così importante anche mantenersi aperto. Ecco, ascoltiamo questo inno meraviglioso. Lo possiamo leggere tutti insieme, questi versetti qua, 11. Lo leggiamo qui, perché la Bibbia è leggermente diversa, è una traduzione appena diversa, ma più o meno, però lo leggiamo qui. e leggiamo tutti insieme. Abbiate
in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi e riceve sulla terra e sotto terra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, la gloria di Dio Padre.
Qualcuno ha definito questo inno come la carriera di Gesù. La carriera di Gesù. Noi quando pensiamo alla carriera pensiamo a degli scalini, no? Da fare, per andare sempre più in alto. Ecco, lui ha concepito la carriera all'inverso. Lui era in alto ed è sceso veramente mettendosi all'ultimo posto. Per cui noi non saremo mai all'ultimo posto, perché già ha occupato l'ultimo posto, non saremo sempre al penultimo. Così come non saremo mai al primo, perché siamo sempre secondi su tutto. Il dono della vita ci ricorda che siamo secondi, non siamo mai primi, no? Anche se pensiamo di essere primi, siamo sempre un dono, veniamo sempre per il dono che abbiamo ricevuto. Quindi siamo sempre i penultimi, siamo sempre i secondi. Questo qua ci serve anche questo a ricordare. No? Per quanto andiamo in basso, c'è sempre qualcuno più in basso di noi. Davvero, l'ultimo posto l'ha preso il Signore, non c'è dubbio. Sei tu Gesù l'ultimo posto, l'ha preso volentieri, proprio all'ultimo posto. E quindi pensare che non c'è mai situazione davvero che sia che non abbia un qualcuno che è più sotto di lui in qualche modo a sostenerlo. Questo ci aiuta. Ecco, questo inno qua dice. Diciamo qualcosa, dopo ve lo riprendete anche voi come potete. Il modo con cui Gesù valuta la realtà viene presentato in questo piccolo inno, molto bello ma non di facile spiegazione. Ci sarebbe hanno scritto dei volumi proprio, hanno scritto tanto su questa pagina, no? Ne raccogliamo qualche spunto, quelli che Paolo fa maggiormente risuonare. A quali condizioni la gioia di un responsabile della comunità può dirsi piena? O meglio, quando la comunità cristiana è veramente se stessa? Ecco, la risposta di Paolo l'abbiamo già ascoltata, no? Ma in estrema sintesi potremmo dire ancora, quando i credenti che la compongono hanno in se stessi e tra loro una mentalità conforme al loro essere battezzati. La gioia di Paolo è davvero corrisponde al cammino della sua comunità. Ecco. E così anche la gioia dei membri della comunità, quando una comunità è veramente se stessa. Questo uscire, ripeto, da questo pensarsi io o noi e basta, no? Io da solo, io prete, singolo battitore, io famiglia, chiude la porta blindate, ognuno ha la sua famiglia. Terribile, è un po' terribile. Esci di casa, vrum vrum vrum, ti butto dietro la porta e danno tre. Porca miseria, brutto. Oh, capisco che non si può fare così, ma è brutto. In parrocchia cerchiamo di tenere le porte aperte, infatti poi mi sgridano, ma però aperto, tutto aperto, sì, tutto aperto, non arriva. Ieri sera abbiamo fatto una piccola costruzione di fianco alla chiesa, una bella, ma ormai 10 anni che l'abbiamo, una sala. Sala Giovanni Paolo II, e da un po' di tempo, da qualche anno, non chiudiamo più le porte. C'è una barriera che mettiamo alla porta aperta. Sia perché è più comodo anche per tutti gli incontri, cioè chi ha bisogno va, se no ci vuole sempre la chiave, mica la chiave. Chi... E poi, insomma, è aperta. chi vuole va, entra, 10 anni ancora in ordine, insomma, quindi va bene, dire che non... Però ieri mattina entriamo e c'era uno che doveva venire. Trovato qua, è entrato e poi dopo poveretto si è fatto tutto addosso, ha seminato tutto. Mamma mia, ho bisogno 2 ore per pulire, poi ti immagina. Però vabbè, adesso questo per un piccolo, no, raccontino. Però per dire la porta aperta, se no ognuno veramente le sue piccole. Almeno come cristiani dare qualche messaggio un pochettino diverso, ecco, diverso. Noi lasciamolo. Non lo so, adesso non voglio mica dire delle cose che non vanno, poi ognuno deve vedere un po' anche in casa sua, e come... però davvero qualche messaggio anche che vada in senso diverso rispetto a quello all'andare per lui. Si deve vedere che siamo cristiani, se no che cosa, no? Ci facciamo come fanno tutti, Dio, no, qualche messaggio diverso. Che spiazzi, ma perché? Sì, che faccia riflettere, ma perché che fai così, no? Ecco, allora i cristiani hanno in se stessi una mentalità conforme a dove essere battezzati. Cristiano, uno slogan, no? Cristiani, diventate ciò che siete, sposi, diaconi, presbiteri, diventate ciò che siete. Indicativo divino fonda l'imperativo umano, tutto sta in quel, ecco, in quel sentire detto 2 volte da Paolo, no? In quel sentire, abbiate gli stessi sentimenti, che può essere tradotto, abbiate in voi quel sentire che si addice, che è tipico di quanti sono in Cristo Gesù. Ai discepoli di Gesù è chiesto veramente quel sentire che davvero caratterizza un discepolo del Signore, che non è solo, ripeto, fare delle cose, andare a messa, fare le preghiere, no, un sentire per cui tu si capisce che è in te qualcosa della mentalità del Signore. È di più, no? È di più che fare delle osservare delle pratiche, che ci vogliono, ci vuole anche un binario da seguire, se no, però far crescere, abbiate in voi gli stessi sentimenti, questa è una frase che vale tantissimo, no? Sentite, pensate, discernete, valutate, decidete, comportatevi come persone che, trovandosi liberamente sotto la signoria di Cristo attraverso il battesimo, permettono a tale signoria di produrre in loro gli stessi tutti i suoi frutti. Quando ieri dicevamo schiavi di Gesù Cristo, diciamo, qualcuno dice schiavi è brutto, è una traduzione troppo pesante, schiavo è uno senza, che appartiene al Signore, schiavi, come in un tempo tu sei mia proprietà, io mi sento tuo Signore, tua proprietà, mi sento tuo, sento di appartenere a te Signore. E questo lo maturi pian piano, lungo il cammino, nella preghiera. Signore, apparteniamo, la nostra famiglia appartiene a te, no? Quindi siamo nelle tue mani. E Gesù dirà, nessuno può rapirvi dalle mani del Padre mio. Avere questa convinzione. Nessuno potrà mai rapirvi dalle mani del Padre mio. Che bello, no? Gli stessi sentimenti di Gesù. Una prima sottolineatura è sul fatto che Cristo Gesù, pur essendo Dio, si è spogliato e ha assunto una forma pienamente e perfettamente umana. Questo è un discorso caratteristico della fede cristiana ed è straordinariamente grande, bello, no? Evidenziare, questo è fondamentale per Paolo, non tanto per offrire dei criteri morali sull'umiltà, no? Dice, ma Gesù è stato umile, tu devi essere umile. Sì. No, è un discorso molto più profondo che un'esortazione all'umiltà. Vabbè, vediamo cosa serve. Cercherò di essere più umile, vale 2 minuti. No, qua è un discorso veramente più serio. Renderti partecipe dell'umiltà del Signore. Ecco, allora per Paolo offrire criteri morali. Paolo vuole mostrare che proprio la carne umana è il luogo in cui, vivendo il Vangelo, si percorre la via di Dio. Ecco, questo è il mistero dell'incarnazione. Questo è il mistero dell'incarnazione. Non è solo un'esortazione all'umiltà. Io sono stato così bravo e umile, siate anche voi bravi e umili, più che potete. Ma sì, sappiamo che con parole al vento. No, no. Dice, assumendo la carne umana, Gesù dice che la mia carne è il luogo in cui, vivendo il Vangelo, io ripercorro la via di Dio. La mia carne. E nella carne, nella parola carne per Paolo c'è veramente la mia vita nella sua realtà più cruda, più fragile, più difficoltosa, tutto quel che volete, più anche segnata dal peccato. In quella mia carne io posso vivere il Vangelo del Signore. Questo è molto bello, è il mistero dell'incarnazione. Che è un mistero dell'incarnazione ancora più grande della risurrezione. Non so se siete d'accordo, ma è così. La risurrezione, certo, Dio è risorto, ma se Dio è Dio non può non risorgere. Che Dio sarebbe se non risorgesse? Forse anche tutte le religioni in qualche modo parlano di un Dio che alla fine vince, ma che Dio assuma la mia carne, che Dio sia dentro alla mia umanità e l'accompagni con me questa umanità e la benedica e la sostenga, questo è veramente divino, cioè impensabile per un ragionamento umano. Quello che sia il mistero dell'incarnazione è una delle cose che più di tutte lascia. E infatti, se facciamo un discorso greco musulmano, ci dice, ma cosa stai dicendo? Cioè, è assurdo, bestemmia. È una bestemmia. Che Dio assuma fino in fondo la nostra carne umana. Ecco, per cui quello che io vivo, anche nelle cose più meschine, più brutte, più che io non vorrei, Dio è presente. Questo è una cosa veramente straordinaria, no? Allora, la prima riflessione è questa: la carne umana è il luogo in cui, vivendo il Vangelo, si percorre la via di Dio. Dunque, ogni esistenza umana è spazio di Vangelo, anzi, non c'è altro spazio di Vangelo se non la propria carne umana. Ecco, carissimi, non c'è altro spazio di Vangelo. Allora, prima di andare in chiesa, certo, bisogna andarci a domenica, bisogna andare alla messa, però in casa, la mia famiglia, il rapporto con mia moglie, con i miei figli, e con tutte le gioie e le fatiche che ci sono, certamente, ma è lì che il Signore si fa presente e vuole far sentire veramente la sua presenza. Allora, per esempio, così, no? Riuscire a pregare un po' in famiglia, sbriciolare anche qualche piccola preghiera, no? Insieme, mettersi insieme un attimo davanti al Signore. Ecco, ogni esistenza umana è spazio di Vangelo. Non c'è spazio di Vangelo se non proprio la propria carne umana. Nessuno è autorizzato a pensare che il Vangelo per lui sia impraticabile e che la vita di Dio gli sia preclusa. Ma ancora di più, ciascuno è chiamato ad assumere il Vangelo in modo strettamente personale e originale, secondo le caratteristiche della propria umanità. Anche questo è molto bello, mi sembra, molto bello. Allora, a me non è chiesto di fare delle cose che io non riuscirò mai a fare. Lascia stare, fai quello che puoi fare, con la tua storia, con le tue caratteristiche, con i doni che hai, col carattere che hai. Però il Signore passa di lì e vuole umanizzare rendere un po' più umana la tua umanità. Sono cose, almeno io le sento molto belle. Ieri sera, adesso ripensando al film di ieri sera, Suor Caterina, alla fine, insomma, quelle foto lì di questi gruppi insieme, con la faccia diversa da come erano durante, no, il percorso, insomma, questa suora qua, già darle atto che si è giocata, si è messa un po' alla prova, si è svestita anche del suo abito in qualche momento, però alla fine ha ridato umanità a tante persone. Non so, forse può essere una riflessione, perché ci sono tante altre che propongo, Però alla fine queste foto qua che hanno concluso il film, con questi volti, finalmente, sorridenti e contenti di essere uno vicino all'altro, rispetto a prima che erano tutti così rigidi e così seri e così musonati e così... se l'azione di questa suora è stata quella di ridare, ha ridato magari, cioè questo è bello, doveva essere la vocazione forse anche di un ministro, di un consacrato, no? Io entro nella pasta di questo mondo e ridò un po' di, ridò uno spirito nuovo, diverso. Quel, come si chiamava quel signore lì, quello piccolo della lavanderia?
Ernesto.
Ernesto, che all'inizio sembrava un tipo così antipatico, no? Che diceva, no, mettete troppe graffette alle cose, perché consumate le graffette, basta una, no? Per chiudere i pacchi. Alla fine, accidenti, è sorridente anche, cambia la sua umanità. Mangia la cioccolata contento. No, scusate. Però davvero, la propria umanità, ecco, il Signore è venuto per dare un volto nuovo alla nostra umanità, anche solo aiutare a recuperare un po' di speranza, di fiducia, un sorriso. È già tanto questo. Poi non verrà mai in chiesa, poi magari non... Però è già tanto questo, se gli dai qualche motivo in più per andare avanti con fiducia. Ecco, il Vangelo è veramente, no? È il modo strettamente personale e originale. Ecco, ognuno con la sua origine, ognuno col suo colore. Non abbiamo da far tutti le stesse cose, ognuno col suo colore. Però con lo stesso cuore caldo, quello lì sì. Secondo spunto. L'atteggiamento obbediente di Gesù, che nei versetti successivi Paolo ci inviterà ad assumere, ecco, l'immagine più vicina all'idea dell'obbedienza di Cristo è quella che si china a servire. Questo penso che parlando dei diaconi sia anche particolarmente vicino. No? È quello di chi si china a servire l'altro senza alcuna considerazione di merito, ma solo perché non vede altro senso alla propria vita che farsi carico del bene del prossimo. Ecco, la croce di Cristo è questo, è Gesù in ginocchio a servire il bene che il Padre vuole. Gesù in ginocchio davanti agli uomini per realizzare il bene che è la volontà del Padre. Ecco, chinarsi a servire. E Gesù ha fatto questo. Non ha fatto dei grandi discorsi, non ha detto dovete imparare. No, ci ha dato questo esempio. Era Dio, si è fatto uomo, non solo si è fatto uomo, ma si è messo all'ultimo posto, a servizio. Allora, quando io servo, faccio la cosa più divina di questo mondo, la cosa più vicina a Dio. Veramente, Dio è Dio che si fa servo. Ecco, non è facile, davvero, è un dono chiedere, però noi che... quando a volte ci viene la rabbia, no, guarda, io faccio tutto, devo fare tutto io, gli altri non fanno niente, tocca sempre a me, io che tocca a me, quante volte, no? Quando ci tocca ci arrabbiamo anche giustamente forse, no? Ecco, lo stile evangelico è proprio se posso servire lo faccio volentieri. Poi gli altri facciano. Io cerco di servire. Non sto lì a dire, ma più di te, meno di te, lui è più considerato, io meno considerato. No, lo stile del servizio, quando riusciamo, è molto bello. Quando riusciamo qualche volta, almeno io prete ci riesco poco, ma però quando riesco capisco che è proprio così. No, si china a servire, la croce di Cristo è proprio così. Dunque, anche i filippesi devono assumere questa obbedienza, questo stile di obbedienza. Possono farlo perché Gesù l'ha fatto in una carne simile alla loro, ma anche perché è Dio che suscita in loro la volontà di bene e la capacità di realizzare. Ecco, questi due spunti, ce ne sarebbero tanti questo inno, no? Allora, così. Anche in assenza di Paolo, come in sua presenza, possono e devono tenere salda la parola del Vangelo. Con grande rispetto e attenzione, perché così facendo si prendono cura della loro stessa salvezza. se così faranno, se sapranno risparmiarsi con le mormorazioni che causano divisioni, faziosità, allora splenderanno come astri davanti a tutti coloro che invece indirizzano la loro vita su strade lunghe. Perché nell'ultimo pezzo che non abbiamo letto c'è proprio questo, no? Dice: quindi, miei cari, voi che siete stati sempre obbedienti, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono lontano, dedicatevi alla vostra salvezza con rispetto e timore. È Dio, infatti, che suscita in voi il volere e l'operare secondo il suo disegno di amore. Fate tutto senza mormorare e senza esitare, per essere irreprensibili e puri, figli di Dio, innocenti in mezzo a una generazione malvagia e perversa. In mezzo a loro voi risplendete come astri nel mondo, tenendo santa la parola di vita. Così nel giorno di Cristo io potrò vantarmi di non aver corso in vano né in vano aver faticato. Ma anche se io devo essere versato sul sacrificio e sull'offerta della vostra fede, sono contento e ne godo con voi. Allo stesso modo anche voi godetene per le volte di con me. Faccio un ultimo spunto e poi dopo scusate se sono tanto lungo. Meditazio, due spunti di meditazione che riassumo attraverso queste due frasi, no? Gesù rivela acqua il volto di Dio e Gesù rivela e dona all'uomo a se stesso. Allora, mi è piaciuto così, questa piccola riflessione, provate a vedere. Gesù che rivela, facendo così, no, dandoci proprio questo esempio, vivendo così la sua carriera, Gesù rivela Dio. È molto significativo che l'inno inizi e si concluda con il riferimento esplicito a Dio Padre. Racconta, narra direttamente di Gesù per parlare del Padre, ovviamente. Gesù è il rivelatore del volto di Dio. La vicenda di Gesù coinvolge la vita stessa della Santissima Trinità. Il suo essere figlio di Dio viene da Gesù gestito in modo umilissimo, con libertà somma, quasi a dire che, astrattamente e praticamente parlando, Gesù avrebbe potuto gestire anche diversamente il suo essere divino. Egli diventa uomo nella storia concreta, senza però perdere il suo essere uguale a Dio. Anzi, arriva a un punto così basso che solo lui, in quanto uguale a Dio, può raggiungere. Ed è riconosciuto come uomo qualunque per il fatto che viene messo alla prova da Dio stesso. Il biblista Vignodo dice così, prova un po' a immaginare, no? Drammatizzando, è come se il Verbo, Gesù, dall'eternità guardasse al Padre e dicesse: sono uguale a te, ma questo non lo voglio considerare come un privilegio a mio vantaggio e perciò assumo in tutto la condizione umana. Bello è questo guardarsi del Padre e del Figlio e dire: guarda, io assumo in tutto la condizione umana. E il Padre gli rispondesse: io accolgo con gioia questa tua libera scelta e quindi non posso fare a meno di metterti alla prova, com'è inevitabile che succeda a chiunque vive la condizione umana. Non è che voglio far soffrire il suo figlio per il gusto di farlo soffrire o perché la sofferenza sia... No, ma se tu entri nella condizione umana, la condizione umana inevitabilmente ti porta a vivere il mistero della fragilità, della sofferenza, della croce, inevitabilmente. Allora, se Gesù ci entra nella condizione umana, accetta di portarla fino in fondo. È quello che facciamo anche noi, nel nostro piccolo, come possiamo, no? Allora, io accolgo con gioia questa tua libera scelta e quindi non posso, dice il Padre, non posso fare a meno di metterti alla prova, ma non perché io voglia metterti alla prova, ma perché se tu entri lì e lo fai seriamente, è inevitabile che succeda a chiunque. E così Gesù, come più di qualsiasi uomo, impara l'obbedienza dalle cose che patisce. Ebrei, rifiutato da tutti come il servo di Yahweh. Dio in Gesù si rivela povero, sia nel senso che il suo amore è rivolto non a se stesso ma ad altro da sé, precisamente a noi. Gesù Cristo, da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Sia nel senso che lo scambio d'amore tra le tre persone divine è reciproca donazione, reciproco lasciare accadere, reciproco non imporsi dell'una sull'altra, rinuncia dell'una a favore dell'altra, sì che l'unica condizione divina è tutta perfettamente partecipata e condivisa. Il Padre dunque a tal punto partecipe della sorte drammatica di Gesù che non lo si può conoscere se non attraverso questa stessa drammatica storia. Ma la vicenda di Gesù non si conclude con l'essere abbassato, già che il Padre lo sovraesalta, E questo implica proprio e soltanto questo abbassamento di Gesù, questa totale spogliazione di tutta una vita, fino alla morte in croce di colui che non cessa di essere uguale a Dio, lo manifesta come il Signore. E indica il suo nome come l'unico dato agli uomini sotto il cielo, nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. Proprio e solo questa totale spogliazione in Gesù è una finestra spalancata sul cuore di Dio. Sul cuore di Dio. Ci fa capire davvero com'è il cuore di Dio, questa vicenda di Gesù, e come Dio vuol bene a questa umanità e a questi suoi figli. Così, è una piccola riflessione che ho messo, mi è piaciuta e mi sembrava così potesse dare qualche proprio suggestione, anche questo immaginare questo dialogo tra Gesù, tra il Padre e Gesù, ecco, e cercare di inserirci anche noi dentro a questo dialogo. Allora qualche domanda di Gesù: so apprezzare sia il suo essere uguale a Dio, sia il suo essere uguale all'uomo, realtà entrambe che nella sua persona fanno tutt'uno, così che se non fosse Dio non sarebbe lui, né sarebbe lui se non fosse uomo. Considero Gesù come il Signore, l'unico Salvatore, l'unico, il centro di gravitazione universale. Qua sono domande per stimolare un pochettino anche un po' la riflessione, la preghiera. Ecco. Sono convinto che l'abbassamento di Gesù è stato sommamente libero per amore, non per forza. Oppure penso che Gesù non poteva fare a meno di fare quello che ha fatto, costretto da una legge ineluttabile. Ritengo per fede che è stato l'amore di Gesù espresso nella morte di croce a salvarmi, non la morte di croce in se stessa. L'amore, lo diremo poi anche nelle prossime riflessioni, io guardo la croce e sento tutto l'amore del Signore. La croce dice l'amore, prima della sofferenza e della morte, dice l'amore del Signore. Credo che Dio è tutto fuori di sé, verso di me, verso ogni uomo. Credo davvero di essere custodito nel suo cuore con tenerezza immensa. Credo che Dio è geloso di me, stravede per me e non è disposto a cambiarmi con nessuno. È geloso di me il Signore, la gelosia di Dio. Dio è geloso di me, ci tiene troppo a me. Stravede per me, Signore. Gesù rivela e dona l'uomo a se stesso. Ecco, anche questo, così, in questa avventura di Dio che in Gesù incrocia la storia umana, anche il destino e il volto dell'uomo restano cambiati. L'uomo diventa il cristiano. Cioè, di fronte ai limiti umani, la morte soprattutto, le sole soluzioni possibili non sono né la rassegnazione fatalistica né la ribellione protetta. Il cammino percorso di Gesù fa balenare una terza possibile soluzione, quella del soffrire per amore, del lasciare che Cristo ami soffrendo nei credenti in Lui per la salvezza di ogni uomo. Si tratta in definitiva di comprendere quelle parole, no, che abbiamo sentito recentemente anche la domenica, in Matteo: chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà, la perderà per me, la salverà. La salverà. Per me, per il Vangelo, la salverà. Ecco, mi fermo qua e dopo guardate voi così se volete. Cito solo un'affermazione di Bonhoeffer, che ho messo tra le domande in fondo dal libro Resistenza e Resa. Dice: credo che Dio in Cristo mi aiuti non con la forza della sua onnipotenza, ma in forza della sua debolezza e della sua sofferenza. Allora anche qua l'ansia, no? Sono contento. Tutto questo di fronte ai non credenti, come mi attiva, no? La mia ansia missionaria, oppure peggio per loro, se loro non seguono, peggio per loro, oppure no, vorrei davvero che quest'amore fosse, toccasse anche il cuore di più fratelli. Ecco l'ansia missionaria della Chiesa. Mi sento talmente voluto bene che vorrei che anche gli altri si sentissero voluti. Perché alla fine poi ciascuno di noi il desiderio più grande è quello di sentirsi amato, ecco, allora sentire che c'è un Dio che li ama. Bene. Allora entriamo nel silenzio di questa mattina della preghiera. Abbiamo così quest'oretta di tempo, dicevamo proprio di. Ecco, approfittare proprio finita la meditazione adesso nel silenzio per sono stato molto lungo, ma adesso andate per conto vostro e fatevi quest'oretta di silenzio sulla parola tranquillamente, seguendo un po' quei quattro punti che ricordavo. Ho trovato un posto tranquillo senza perdere troppo tempo, un posto che vi aiuti. Invocate lo Spirito, mettetevi davanti al Signore in modo che vi lasciate, vi sentite guardati da lui, leggete il brano e fermatevi su quei punti che il brano un pochettino, che sentite più rivolti a voi, a questa parola del Signore, e dialogate un po', ecco, in positivo, cioè in positivo, tutto quello che turba la vostra pace non è del Signore, quindi in positivo, fate un'esperienza bella del Signore in questo momento. E poi scrivete anche qualcosa alla fine. Il vostro piccolo dialogo mettetelo giù proprio in due parole, anche con la domanda: cosa mi stai dicendo, Signore, in questo momento? Come stai nutrendo la mia vita in questo momento perché io possa davvero sentire la gioia della tua presenza ed essere aiutato anche nel mio cammino?